Buongiorno a tutti, sono Giovanna. Queste sono le pillole di Radio Casvegno. Pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
Allora, ciao a tutti gli amici di Radio Casvegno. Sono qui in bella compagnia, mi chiamo Valentino. Sono collega e amico con Manolo dal 1998. Ho avuto il piacere di essere così invitato, no? Di fare una chiacchierata con te e pensavo a qualche cosa di molto informale. Mi sono preparato un canovaccio e, come mi capita ultimamente, credo che non lo seguirò. Perché se ti va, al contrario di quello che si fa di solito nel buon manuale dell'intervistatore, no? Dove si comincia dalle cose più generali, più formali, per poi arrivare a delle cose più personali. Stavo ascoltando prima, no? Ti stavo ascoltando prima e sentivo, no, questa cosa che ci dicevi dell'importanza del Manolo, no? Come figura rappresentativa all'interno della nostra organizzazione, e che a Manolo ti piaccia o non ti piaccia, tu rappresenti quella cosa lì. Per tante persone rappresenti un luogo, oltre che poi ci sono degli affetti, no? Insomma, in questi anni. Però siamo nel 2018, quindi così, per ritornare un attimino a prenderla invece alla larga, forse mi piacerebbe cominciare così, 2018-1968. Tu nel 1968 dove eri, se hai voglia di raccontarcelo?
Beh, saluto tutti, la Petra in particolare, non l'hai citata prima, no? Cioè, faccio una piccola premessa, no? È interessante trovarsi qui, è già la seconda volta adesso in pochi mesi che mi ritrovo qui, che è il posto dove ho cominciato, cioè dove ho cominciato la mia professione. È stato proprio in questi spazi qui dell'ergoterapia, si chiamava 402 all'epoca. In questo locale qui della radio io sviluppavo film e foto, avevo messo su un atelier di proprio in questo piccolo spazio qui, era proprio interessante, quindi è un po' emozionante ritrovarsi qui in questa cosa, in questi spazi. Nel 68, pimpante ragazzino di 15 anni, mi trovavo al ginnasio Locarno. Naturalmente il 9 marzo 1968 c'è stata l'occupazione dell'aula 20 da parte di diversi studenti, di 300 studenti della magistrale, che volevano migliorare la legge dell'educazione, sull'educazione, sull'istruzione, e che volevano anche un clima più democratico e liberale, diciamo, nelle convitto, no? Nel convitto dove dormivano, dove si mangiava. Io andavo su a mangiare a mezzogiorno e c'era proprio una situazione da molto autoritaria. Per cui, gasato anch'io, andavo su anch'io a vedere. Naturalmente non si poteva entrare nell'aula, perché loro avevano fatto proprio una costituente chiusa e seria. Avevano messo degli out-out allo Stato, al Dipartimento. Allora c'era il direttore della scuola, era Speziali, che era anche sindaco di Locarno. È stata una battaglia veramente interessante. Questo mi ha molto gasato e in fondo marcato un po' nella mia professione, nelle mie scelte di vita. È stato veramente interessante vedere come si poteva prendere in mano certe decisioni, quindi opporsi all'autoritarismo, a tutta una serie di norme assurde, no? Che c'erano allora. Poi effettivamente questa legge qualche anno dopo è stata molto rivista e migliorata e ha avuto dei buoni effetti.
Ma ho sempre avuto l'impressione, no? Perché tante persone nel proprio ambito privato portano avanti, visto che parliamo del 68, no? Degli ideali, dei riferimenti, dei riferimenti anche libertari, no? Se parliamo del 68. Ma mi hai sempre dato un po' l'impressione che poi tu nella tua professione, almeno in quella che ti ho conosciuto, no? Hai cercato invece di questi ideali, no? Che mi sembra che molti di questi di cui citavi sono quelli che hai cercato di portare poi anche nella tua pratica lavorativa, no? Cioè non ho mai percepito questa grande differenza fra le tue cose private e la tua cosa lavorativa, no? Mi sembra che hai cercato di portarle avanti anche qui. Non so se corrisponde al vero o è solo una sensazione.
Ma io penso di sì, ho sempre profuso un po' i miei ideali libertari, anti-autoritari. D'altronde facevo parte di un gruppetto anarchico che aveva un giornale, azione diretta, io mi occupavo di qualche disegno, non è che facessi di più, erano gli altri compagni che erano molto più attivi. Ma io ho profuso un po' questi ideali di orizzontalità antigerarchici proprio in questa professione. L'ho trovata dopo aver però girato parecchi posti di lavoro, sono stato in banca, sono stato in assicurazione, ho fatto il pizzaiolo, ho fatto l'idraulico, ho fatto per poco tempo e naturalmente con pessimi risultati, finché ho fatto questa formazione di ergoterapista che mi ha molto gasato e mi ha dato l'opportunità di profondere questi ideali nel lavoro e quindi di vedere un po' la persona sotto un altro aspetto che corrispondeva poi alle aperture di quegli anni lì, fra il 68, 69, 70, 80, no? Dove sono arrivato proprio qui, grazie a Ettore Pelandini, perché è lui che mi ha interessato una volta che è venuto a fare, adesso faccio un po' di pasticci, no? Comunque nella formazione di ergoterapisti c'era anche un corso con Ettore Pelandini che ti parlava di animazione e lui è stato molto bravo a gasare diversi di noi per venire qui a vedere un po' questa realtà.
Perché l'ospedale allora era l'ospedale neuropsichiatrico cantonale e parliamo del... Tu hai cominciato, dopo che hai incontrato Ettore, hai cominciato a lavorare...
Ho cominciato nel 76, ho fatto uno stage 76-77, uno stage di 6 mesi qui.
Quindi quando tu sei arrivato il Club 74 esisteva già da un paio d'anni.
Sì.
Così ci dai un po' di colore, nel senso cosa stava succedendo, no? Perché noi abbiamo solo quelli della mia generazione, gli operatori della mia generazione hanno sentito parlare, no, di quel periodo, hanno letto, hanno avuto la trasmissione tua e di altri operatori, no? Di questi concetti, questi modi di lavorare del club e dopo l'abbiamo praticato, però non abbiamo visto, no, gli albori. Che cosa stava succedendo?
È un po' complesso, no? Comunque io potrei cominciare dal Villaggio dei Matti di Eros Bellinelli di Marco Borghi, no? Dell'avvocato, che è stato un film dove ci sono state delle interviste, hanno raccolto del materiale sulla situazione che c'era qui. C'erano 200 pazienti tutti chiusi, tra l'altro c'erano molti reparti dove c'erano gli uomini e le donne, no? E gli infermieri avevano la divisa, il capo aveva la divisa, gli allievi avevano la divisa e la chiave ce l'aveva soltanto il capo reparto. Per cui tutti erano chiusi dentro nei reparti, c'era un'ora di libero nel pomeriggio, eccetera, a fine pomeriggio, cose del genere, ma non tutti potevano andare. Quindi istituire un club, cioè un club di pazienti che considerava il paziente come un uomo, come un altro, con problematiche ma anche con virtù e capacità, è stato rivoluzionario, è stato un atto molto rivoluzionario e grazie, diciamo, agli allievi infermieri e a giovani medici, oltre che ai giovani politici, no, dell'amministrazione, eccetera, che poi hanno poi sviluppato la LASP, eccetera, eccetera. Ricordo anche Gerosa, per esempio, il sociologo Gerosa che era qui. Ecco, c'è stato un grosso dibattito, è stato interessantissimo, no? C'è stata una grande battaglia perché comunque le forze conservatrici c'erano, perché c'erano molti operatori che avevano paura dei pazienti, quindi la paura, tra virgolette. La divisa era una difesa per queste persone. Per noi la divisa era un ostacolo, era un non riuscire a entrare in contatto con queste persone. E quindi noi non avevamo la divisa, evidentemente, in più avevamo le chiavi dei reparti, quindi potevamo entrare e uscire come volevamo. E questo è stato veramente una cosa eccezionale che ha portato Ettore Pelandini, che è riuscito a far passare. Lui è riuscito a catalizzare le forze, diciamo così, progressiste su queste idee, no? Perché fino a poco tempo prima, insomma, il paziente psichiatra non ha nessun diritto, neanche il diritto di essere un vero uomo.
Buongiorno a tutti, sono Nicolò. Queste sono le pillole di Radio Casvegno, pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.